Di calcio chiaramente ne mastica veramente tanto da dirigente, da addetto ai lavori. Chiaramente anche il ruolo di procuratore l'ha vissuto in maniera molto intensa. Riccardo, buongiorno e benvenuto qui al bar di Tutto Napoli.
Buongiorno a tutti.
E allora prima di tutto andiamo a chiarire con chi chiaramente in tantissimi ti conoscono, soprattutto nel nostro settore. Oggi di che cosa ti stai occupando nel dettaglio, per andare proprio più nello specifico?
Sì, no, io oggi sono un direttore sportivo e ho smesso di fare il procuratore nel 2022 e poi di là in poi non ho più intrapreso la carriera da procuratore sportivo, anche perché insomma avevo questa ambizione di diventare direttore, insomma, quindi ho perseguito tutto quanto l'iter burocratico che c'era da seguire con gli studi e tutto quanto, e quindi ho cambiato, diciamo, sono rimasto nel mestiere cambiando ruolo.
È un percorso chiaramente importante che hai fatto. Io voglio partire però prima di tutto con un discorso, chiaramente estenderemo il tutto alle questioni di casa nostra, alle questioni di casa Napoli in generale, dell'evoluzione chiaramente del mercato che stiamo vivendo soprattutto in questo periodo. Però ti voglio parlare di un ragazzo in particolare, immagino che tu abbia visto, di Davide, di Costanzo, perché Costanzo lo hai seguito, lo hai vissuto tantissimo ai tempi delle giovanili del Napoli. E un ragazzo di 23 anni che smette di rincorrere un pallone e si ferma, quanto fa male al calcio, che cosa resta di questa, prima di tutto di questa avventura con lui, perché l'hai vissuta l'avventura con lui, soprattutto di questo suo messaggio chiaramente che hai visto benissimo sui social?
Ma innanzitutto mi dispiace tantissimo per Davide, perché Davide è un bravissimo ragazzo e al di là di quello che è il valore umano, io credo e ho sempre creduto in Davide come un calciatore importante. Ci sono tante sfaccettature che bisognerebbe vedere, perché Davide alcune volte si fida di persone che secondo me dovrebbe un pochettino mettere da parte, perché fare il calciatore non significa stare dietro a quello che ti dicono gli altri, ma significa anche agire di testa propria. In quelle parole che ho letto di Davide, perché ho letto tutto quanto, diciamo, quello che è scritto, non ancora l'ho sentito, ma mi riservo sicuramente di farmi una chiacchiera con Davide. Però ci vedo tanta rabbia, tante parole sicuramente sono anche un po' vere, ma se una persona vuole perseguire un obiettivo, bisogna saper affrontare anche gli ostacoli. Nessuno mai ha detto che arrivare a fare il calciatore o stare nell'ambiente del calcio in generale sia una cosa semplice. Bisogna darsi da fare sotto tanti punti di vista, e quindi non bisogna mai arrendersi. Arrendersi a 23 anni io la vedo una scelta, perché tante volte, mi dispiace dirlo, però tante volte mi è capitato di vedere famiglie, procuratori, gente un po' così che non fanno il bene del calciatore.
Riccardo, parole, come dicevi, ovviamente forti, anche vere in alcuni casi. È un po' lo specchio di quello che è il calcio giovanile italiano attuale, dove ci sono tante difficoltà per i giovanissimi italiani per emergere. Lo vediamo anche con la nazionale, no? Se ne è parlato tanto anche negli ultimi due anni. È questo po' il clima che si respira tra i giovani.
Guarda, io dico, se uno si sofferma un attimo su quello che accade in giro nelle altre nazionali, noi andiamo a vedere che i giocatori più forti arrivano da contesti poveri. Perché quando andiamo a prendere, c'è quella fame. L'Italia oggi ha perso la fame. Gente come Totti, Gattuso, Nesta, Pirlo e così via, Cannavaro, arrivano da campetti di terra. Oggi tu non esiste che vai a giocare, porti un bambino, mi rivolgo a tutte quante le famiglie, cioè, quale famiglia porta il proprio bambino a giocare su un campetto di terra se non ha le scarpette all'ultimo grido, se non ha il campetto sintetico, se non ha... Io non vedo neanche più porte in mezzo alla strada, cioè ci sono tante situazioni alle spalle. Oggi si pensa più al cellulare, alla PlayStation. Noi giocavamo in mezzo alla strada con mettendo delle pietre e facendo le porte. Oggi queste cose non le vedi più, non c'è più quella fame. Oggi bisogna pensare che oggi è tutto quanto dato facile ai ragazzi in Italia, per fortuna o non per fortuna, però è così. Se vai in altri contesti dove c'è maggiore povertà, c'è una società diversa da quella italiana, c'è la fame. Voi credete, faccio un esempio facile, voi credete che Anguissa sia cresciuto come cresce un ragazzino in Italia? Io non credo
proprio, assolutamente no. E Riccardo, voglio ritornare un pochino, prima di chiaramente venire al presente, venire un po' a quello che è il mercato attuale, quelle che sono le cose che stanno chiaramente cambiando anche nel nostro calciomercato. Voglio fare un'altra volta un passo indietro, ricordando proprio quel famoso ritiro di qualche anno fa, in cui Davide Costanzo lavorava a stretto contatto con i giocatori del Napoli, in cui tu chiaramente lo seguivi, facevamo anche una chiacchierata all'epoca in cui andavi proprio a ripercorrere quello che era il suo rapporto con Manolas, in cui c'era veramente un bel rapporto tra i due, con Koulibaly chiaramente, che era un po' anche un altro dei tanti esempi per lui. Per quanto riguarda proprio quei ricordi lì, quanto può avergli fatto bene o forse anche male essere arrivato a un livello così alto, giocatore di un certo livello? Secondo te che cosa gli avrà lasciato quello spogliatoio lì?
Davide era innamorato del Napoli, era innamorato di quello spogliatoio, andava d'accordo con tutti quanti i suoi compagni, che potevano essere da quelli super affermati a quelli meno affermati. Era un leader, tant'è vero che anche durante quella famosa partita amichevole con il Benevento gli fu data la fascia da capitano. È stato l'unico capitano del Napoli a indossare durante una gara ufficiale una fascia da capitano in prima squadra, venendo dalla primavera, cioè io non ho visto nessun altro. Quindi questo si fa capire che insomma traccia che la sua personalità all'interno di quello spogliatoio, ok? Ha sempre stato capitano della primavera, poi arrivare ad esserlo insomma anche in prima squadra, anche se per un amichevole, comunque è un segnale forte. Mi dispiace, perché quell'esperienza lui sicuramente l'ha segnato, perché in quell'occasione che cosa successe? Successe che il Napoli stava cercando un difensore centrale importante, il sinistro importante, e Spalletti aveva chiesto che fin quando non arrivasse un sinistro importante, Davide rimanesse con loro. Poi alla fine è arrivato Kim, insomma, e quindi c'era poco spazio per Davide, giustamente, quindi Davide è dovuto andare a farsi le ossa altrove, dove andò all'Alessandria, dove praticamente non fu trattato benissimo, non fu assolutamente trattato benissimo. Spesso e volentieri ci furono degli episodi che lui mi spiegava, insomma, di razzismo, chiamiamolo così, di razzismo, perché tu vieni da Napoli, allora così, insomma, queste cose qua diedero un po' fastidio, e si pensò di cambiare aria e di andare verso la Pro Vercelli. Alla Pro Vercelli lui già veniva da un periodo un po' psicologicamente dove si era buttato a terra, e anche lì, diciamo, non fu capace di reagire a livello psicologico, perché poi quando entrava in campo era tutta un'altra persona. Io andai a vedere la partita che fece con l'Alessandria, perché poi in quell'anno morì mio padre, quindi non potevo essere presente ovunque, però ricordo che andai a vedere la partita con l'Alessandria, Siena, Alessandria Siena. Davide giocò titolare, fece una partita encomiabile, marcando Paloschi, che era lì e non gli fece toccare una palla, quindi era un giocatore importante. Tra parentesi, poi quando io sono andato lo scorso anno alla Turris, dove sappiamo tutti come è andata a finire, sì, purtroppo non per vicende, diciamo, di gestione tecnica, ma di gestione amministrativa che non riguardano l'aspetto tecnico, io Davide lo volevo portare con me alla Turris, perché a noi serviva un difensore centrale, conoscevo perfettamente Davide, e però lui rifiutò perché si trovava in eccellenza. Quindi sono delle scelte un pochettino, alcune volte, ecco, quando dico ci sono dei contesti in cui vengono consigliati male, mi riferisco anche a questo, perché quando ti chiama una Serie C, lascia sta poi dopo come è andata a finire. Comunque tanti di quei giocatori che sono stati lo scorso anno alla Turris sono andati altrove.
Sì, certo.
Faccio l'esempio più giovane di tutti, Onofrietti, venuto da noi alla Turris, oggi sta allo Schalke 04, quindi tutti quanti loro hanno trovato squadra, cioè è difficile che qualcuno di loro non abbia trovato squadra. Davide, secondo me, si è trovato mal consigliato da qualcuno e paga le conseguenze di tutti quanti questi errori. Ma già quando l'ho preso io all'epoca in procura, Davide veniva da una situazione in cui la procura che aveva avuto firmato dal precedente, chiamiamolo così, chiamiamolo per nome, abusivo, era firmata su un foglietto di carta normalissimo che non era assolutamente federale, quindi stiamo parlando, purtroppo alcune volte ci si fida di persone sbagliate. Quindi io dico a tutti i ragazzi e a tutte quante le persone, andate a controllare gli albi, andate a vedere chi è iscritto e chi no, chi può operare e chi no, perché tante volte ci sono tantissimi lestofanti, questa è la verità, che portano poi a queste situazioni. Fermo restando che poi nel percorso io e Davide ci separammo in maniera del tutto tranquilla, anche perché io intrapresi poi il discorso da direttore sportivo, quindi io voglio bene a Davide, voglio bene alla famiglia, mi dispiace di questa cosa, sicuramente nei prossimi giorni li sentirò e cercherò un pochettino di capire cosa è successo, ecco.
Certo, quindi non solo sfortuna, ma anche evidentemente consigli sbagliati, insomma strade intraprese non per volontà esattamente proprie. Però tornando al presente, Riccardo, Napoli che dovrà agire sul mercato attuale di gennaio a saldo zero. Abbiamo imparato questo, diciamo, questo nuovo termine, perché fa un po' strano poi per i bilanci del Napoli, che sono sempre stati perfetti. Quanto è difficile agire a saldo zero e effettivamente cosa significa da direttore sportivo, ovviamente, lavorare in questo modo?
Vabbè, lasciatemi dire che il Napoli gode di un'ottima struttura tecnica, da Giovanni Manna, che è un amico ed è una persona super, super preparata, conosce perfettamente, sa dove mettere le mani, ecco. Quindi non sarà sicuramente un problema andare a pescare a costo zero per il Napoli. Di certo sarebbe stato più facile farlo con un budget alle spalle, però è naturale che le sfide dei direttori sono anche queste. Cioè, io dico sempre che quando una persona intraprende, vuole fare questo mestiere, è più affascinante, è più stimolante farlo dove è più difficile, come è più difficile, e ottenere risultati prestigiosi. E Giovanni sa come fare, cioè, guardate la Juventus, tantissimi di quei giocatori che oggi giocano in prima squadra sono opera di Giovanni, quindi io sono sicurissimo che Giovanni insieme con Micheli e tanti altri, insomma, sapranno sicuramente dove mettere le mani.
Riccardo, giusto un'ultimissima prima di salutarci, perché veniamo a quello che chiaramente sarà il mercato, ovviamente, del, del Napoli nel mese di gennaio, dicevamo il saldo zero, dicevamo che chiaramente bisogna andare anche a sistemare qualcuno per poi andare a prendere qualcun altro. Ce ne sono due in particolare che sono stati un po' discussi del Napoli, diciamo, facciamo così, due negativi e uno positivo, perché Lang e Lucca non sono stati quei giocatori indimenticabili arrivati dal mercato estivo. Lucca chiaramente non è riuscito a esprimere quello che ci si aspettava, Lang ha promesso fuoco e fiamme in quella sua presenza di conferenza di presentazione, e alla fine non è stato proprio così. E allo stesso tempo c'è un Rasmus Højlund che ha impattato per bene in Casa Azzurra. Ti chiedo un pochino adesso che tipo di percorso ti aspetti diciamo da parte di entrambi, considerando che questo sarà un mercato molto difficile, quello di gennaio, e poi dall'altro lato c'è Rasmus Højlund che bisogna tenersi belli stretti.
Assolutamente. Ma il Napoli, io ricordo che ha sempre avuto degli attaccanti importanti che sono arrivati in sordina per poi ritagliarsi degli spazi enormi. E io credo che Lang sia in crescita. Lang, secondo me, sì, è in crescita, perché anche la fiducia attorno a lui da parte di Conte sta crescendo a vista d'occhio, e quindi credo che Lang sia un elemento da aspettare. Tante volte ci sono anche dei fattori ambientali in cui bisogna dare dei tempi a dei giocatori, e credo che Lang, se messo nelle condizioni da Conte, insomma, piano piano possa venire fuori. Faccio l'esempio più recente: noi abbiamo Neres, che insomma all'inizio è stato un pochino altanelante, poi piano piano è venuto fuori un Neres devastante, quindi oggi sarebbe da folli parlare di cessione di Neres. Però all'inizio ricordiamo tutti che Neres non era il Neres che vediamo oggi, aveva degli sprazzi, ma tante volte non li aveva, quindi bisogna dare anche i giusti tempi. Credo la stessa cosa anche in Lucca, però perdonatemi, io dico che un attaccante molto molto forte l'abbiamo già in casa, e Conte secondo me lo ha capito, piano piano gli darà spazio, e per me è Ambrosino. Ambrosino secondo me è un giocatore che piano piano diventerà un giocatore importante.
Ci auguriamo chiaramente che Ambrosino possa fare un percorso importante, così chiaramente come ci auguriamo che tu possa fare un percorso importante da dirigente, da direttore sportivo. Riccardo, ti ringraziamo per questo preziosissimo tempo che ci hai dedicato questa mattina al Bar di Tutto Napoli. Un abbraccio.
Grazie mille, buon anno Riccardo.
Grazie a voi e forza Napoli.
Buon anno a Riccardo Napolitano, dirigente sportivo, che è stato anche